Domenica del tempo ordinario. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro di Giona, pochi versetti, ma è un invito a rileggere, per quello che sarà possibile, il libro di Giona, che è un piccolo libro dell'Antico Testamento, ma dotato di una forza rivelativa davvero straordinaria, come senz'altro già avete sperimentato. Comunque, nel libro di Giona, capitolo 3, i versetti da 1 a 5, poi si aggiunge il versetto 10. Seconda lettura invece tratta dalla prima lettera ai Corinzi, come già la settimana scorsa, nel capitolo 7, i versetti da 29 a 31. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 25, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 42 e 43 insieme, come già potevate prevedere. Quindi il brano evangelico che è tratto, così come poi avverrà nel corso dell'anno, nel tempo ordinario, tratto dal Vangelo secondo Marco. Nel capitolo primo leggiamo i versetti da 14 a 20, versetti che ne avevamo letto il lunedì della prima settimana del tempo ordinario, questi stessi versetti. Domani, o meglio domenica prossima, Vangelo secondo Marco, capitolo primo, da 14 a 20. Ormai ci stiamo inoltrando nel tempo ordinario, una settimana dopo l'altra, dalla festa del battesimo del Signore in poi. La Chiesa ci invita insistentemente a convertirci e a credere nell'Evangelo, come leggeremo nella pagina che sarà proclamata proprio domenica prossima. Dall'Evangelo la Chiesa trae luce e grazia per il suo ministero di pace e di salvezza. Questo è appunto l'intento della Chiesa, ma è la sua ragione d'essere, ricevere e custodire l'Evangelo per trasmetterlo nel nome del Signore Gesù, che vuole condurre ogni creatura di questo mondo lungo il cammino da lui stesso tracciato, lungo il cammino che egli ha percorso, quel cammino che discende nella morte per risollevarsi nella pienezza della vita. Anche noi che siamo stati evangelizzati, che siamo stati battezzati in Cristo, anche noi siamo già morti per essere liberati dalla morte, per aderire totalmente e definitivamente alla vita nuova, quella vita che non muore più. Affidiamoci alla parola di Dio, al discepolato che ci tiene coinvolti nella sequela del Signore Gesù, nella Chiesa della quale siamo figli. Con letizia semplice e povera, lasciamoci così educare finché anche in noi il regno che avanza potrà ottenere quei frutti di carità, di misericordia, di pietà, quei frutti che danno gloria al Padre e danno consolazione al mondo. Ed ora leggiamo nel libro di Giona il testo che vi citavo, pochi versetti, ma il richiamo rimane certamente significativo per noi. Capitolo 3, versetto da 1 a 5 e poi il versetto 10. Anna, puoi leggere.
Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, E Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece.
Ecco, anche i niniviti si convertono. Leggiamo senz'altro nel Vangelo secondo Marco, capitolo primo, i versetti che vi citavo, esattamente da 14 fino a 20. Giovanni, leggi pure.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andarono un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, mentre vi assettavano le reti. Li chiamò, ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono.
Ecco, grazie. Questo è il brano evangelico a cui ci accosteremo successivamente. Per adesso concentriamo l'attenzione sui salmi 42 e 43, vi dicevo i due salmi insieme, perché la composizione è unitaria e lo constateremo ancora una volta leggendo il testo dei due salmi, che sono inseriti all'interno di un'unica impalcatura letteraria, e anche poi un'impalcatura teologica e pastorale, che è chiaramente manifestata dalla presenza di un ritornello che compare nel Salmo 42 nel versetto 6, ritorna nel versetto 12 e quindi alla fine del Salmo 42, e poi Salmo 43, versetto 5. Sono tre momenti di una vicenda che è articolata in tre tappe così precisamente scandite dalla ripetizione del ritornello, in modo tale che i due salmi in maniera davvero inconfondibile appartengono a un'unica intenzione teologica, sono espressione di una esperienza orante che offre a noi un itinerario che è più che mai opportuno ricomporre in tutto il suo svolgimento. Noi dunque ci rivolgiamo ai due salmi insieme, 42 e 43, tenendo conto del fatto che ci troviamo all'inizio del secondo libretto del Salterio, il Salmo 41 che leggevamo la settimana scorsa, l'ultimo salmo del primo libretto, dal Salmo 1 al Salmo 41, ricordate, tutto all'interno di una cornice che è espressa in maniera molto efficace dalla beatitudine che introduce il Salmo 1, che introduce ancora il Salmo 41, e di questo ci siamo occupati una settimana fa. Beato l'uomo che... E vedete, quell'uomo debole che ci è stato presentato nel Salmo 41, che come egli stesso ha constatato, viene condotto a scoprire che proprio a lui è dato modo di comprendere il debole, quell'uomo beato che egli cercava di riconoscere come presenza in grado di soccorrerlo, di aiutarlo, perché il debole è persona in difficoltà, è persona disagiata, è persona alle prese con il dramma di una vita penosamente segnata dalla malattia o dal disagio sociale, dalla mendicità o quel che possiamo esplicitare con come dire, la libertà di cogliere richiami che ci aiutano a leggere più in profondità l'identità di quel personaggio che si è presentato a noi come debole, bisognoso di soccorso, che ha preso atto di essere proprio lui, messo nella condizione di comprendere il debole. E dunque quell'uomo beato è proprio lui, quel pover'uomo che porta frutti di compassione. Beato colui che comprende il debole. Ed ecco, proprio colui che è passato attraverso l'esperienza della debolezza è in grado di assumere quella responsabilità che diventa capacità di presenza, capacità di comprensione, capacità di coinvolgimento, capacità di misericordia, di compassione, di pietà, di amore. E vedete che il Salmo 42, primo salmo adesso del secondo libretto, e il secondo libretto si sviluppa a partire dal Salmo 42 fino al Salmo 72, da 42 a 72. Alla fine del Salmo 72 una dossologia che in maniera evidentissima segna la conclusione di una seconda grande tappa nell'ambito del salterio, l'itinerario di chi è apprendista nella preghiera, che poi fa tutt'uno con essere apprendisti nella vita. Come ben sappiamo, beato l'uomo che impara a vivere, beato l'uomo che impara a pregare. E adesso siamo arrivati a prendere atto di come beato è quel debole che si prende cura del debole. Beato è quell'uomo che scopre che nella fatica della sua esistenza umana gli è dato modo di soccorrere, sostenere, compatire, amare la debolezza altrui. E vedete che il Salmo 42 si apre con una intestazione che di per sé non fa parte del Salmo, però ci siamo resi conto più volte di come queste intestazioni siano eloquenti dal punto di vista non solo di un richiamo a un contesto liturgico, una rubrica liturgica, ma nel senso proprio di un'indicazione di ordine teologico, soprattutto di ordine pastorale, cioè un modo di accompagnare la testimonianza orante che il Salmo ci offre con un segnale che ci orienta. E infatti qui c'è scritto al maestro del coro, dunque qui c'è di mezzo un solista, maschil, ecco questo termine un po' curioso e per certi versi così strano, per cui non viene tradotto, e quando compare ancora tale rimane, così come si legge in ebraico, dei figli di Core. Core, una corporazione di leviti addetti al canto della lode, al culto orante che si svolge nel tempio. Fatto sta che il termine maschil in realtà è lo stesso termine che in quanto forma verbale compariva nel versetto 2 del Salmo 41, beato l'uomo che ha cura del debole. Questo ha cura è maschil, dove il verbo sakal vuol dire esattamente comprendere, intendere, essere in grado di assumersi una responsabilità, un impegno, darsi da fare per curare anche in maniera esattamente operativa e molto concreta, per quello che è possibile, si intende bene. Fatto sta che qui il Salmo 42 si apre, o meglio è introdotto da questa intestazione che ci rimanda a quell'uomo beato che è in grado di comprendere ogni pover'uomo di questo mondo e è in grado di portare frutti di compassione, come leggevamo a suo tempo. E fatto sta, vedete che proprio adesso, e siamo all'inizio del secondo libretto del Salterio, Salmi 42 e 43, che subito leggiamo di seguito per il motivo che vi dicevo, e quel personaggio, il mendicante, come adesso possiamo ancora una volta ricordarci di lui, affronta il massimo della debolezza, affronta quello che è il cammino dell'esistenza umana che sperimenta cosa vuol dire essere in esilio dalla vita. In esilio dalla vita, che poi è la condizione umana nella sua accezione più universale. Dal giardino della vita in poi, dai progenitori che da quel giardino sono stati estromessi e si sono incamminati lungo le strade del mondo, nel tempo, nello spazio, nei deserti che definiscono l'esistenza umana, che è condizionata dalle conseguenze del peccato fino alla morte. Ed ecco, in esilio, è l'esilio per antonomasia, l'esilio per eccellenza, altre volte certamente ne parlavamo. Prima di altri esili che poi si presentano sia nella storia della salvezza ma che nell'esperienza della nostra condizione umana, l'esilio per eccellenza è l'esilio dalla vita. E il nostro orante qui, che si presenta in prima persona singolare, è colui che sta facendo in modo veramente intenso e drammatico esperienza di questo esilio dalla vita. E vedete più esattamente ancora, e adesso leggeremo, il vuoto di chi sperimenta la lontananza, per non dire esattamente l'assenza, dell'interlocutore che, secondo il disegno originario, è colui che davvero riempie di valore la vocazione alla vita. L'assenza di Dio, l'assenza di Dio, l'assenza del riferimento che, ricordate bene quel che leggiamo nelle prime pagine del Genesi, quel riferimento che è rivelazione di una chiamata alla vita che si realizza nelle relazioni, relazioni con tutte le creature dell'universo, nel giardino della vita, ma l'interlocutore che dà piena attuazione alla vocazione alla vita è esattamente lui, il Dio vivente. Ebbene, l'esilio dalla vita, l'allontanamento dal giardino, ha ridotto il nostro pover'uomo mendicante com'è, esistenza derelitta, ma qui non c'è bisogno di ricorrere a particolari vicissitudini incresciose e dolorose che lo affliggono perché è malato, perché è socialmente squalificato, perché è un fallito. Qui è proprio la debolezza estrema e radicale della esistenza umana si trova esposta all'esperienza della assenza dell'interlocutore, l'assenza di Dio e dunque l'esilio nella sua espressione più terribile e più catastrofica. Notate bene che il Salmo 42 introdotto il secondo libretto del Salterio, e quindi tutto quel che leggiamo adesso nel secondo libretto di Salmo in Salmo, come, se Dio vuole, potremo proseguire di settimana in settimana, suppone l'itinerario precedente. Perché beh, tutti sappiamo che è possibile, e spesso questo avviene, che questa esperienza così intensa e drammatica dell'assenza, per quanto riguarda l'interlocutore determinante, l'assenza di Dio, nel vissuto di molti esseri umani è un'esperienza che viene coperta, nascosta, tacitata, in qualche modo accantonata, emarginata, si fa di tutto per dormirci sopra, a parte poi momenti in cui qualche segnale richiamo può presentarsi, ma questo adesso non ci interessa. A noi interessa invece prendere atto di come si presenta a noi e si esprime attraverso i dati della sua esperienza personale il nostro orante, che di questo esilio della vita fa un'esperienza veramente così intensa e così profonda da diventare esemplare, un riferimento per noi che mentre ci mette alle prese con una vicenda estremamente dolorosa, è anche il segno di una vicenda che giunge a livelli di maturità quanto mai qualificata. Questa esperienza così dolorosa dell'assenza è esperienza massimamente qualificata, ripeto, della maturità nel cammino di un'esistenza umana che prende coscienza della propria vocazione originaria. Ed è proprio in questo contesto, come adesso verificheremo, che l'esperienza dell'assenza diventa luogo rivelativo della presenza. Come avviene questo? Il Salmo si sviluppa in tre sezioni, come già vi dicevo, che sono puntualmente scandite dal medesimo ritornello. C'è un'approssimativa scansione temporale che adesso verificheremo senza fatica. Le tre sezioni del Salmo danno modo di intendere una sequenza di tappe nel vissuto del nostro orante, ma una scansione, ripeto, approssimativa. C'è da tener conto comunque di immagini che il nostro orante valorizza con molta sapienza e direi anche con una competenza poetica niente affatto trascurabile. I salmi che leggiamo sono testimonianza di un vissuto che tocca livelli così profondi dell'animo umano, per cui il linguaggio che qui viene espresso, un linguaggio molto scarno, essenziale, un linguaggio appena appena allusivo, cioè delle esperienze profondissime che non possono essere raccontate con grande dispendio di parole o di proclami, e d'altra parte quelle poche parole che emergono sono dotate di una loro eloquenza poetica indimenticabile. Prima sezione del nostro Salmo, dal versetto 2, il versetto 1 è il versetto della intestazione, ecco il maschile, ecco colui che comprende, ecco il debole che affronta quella esperienza della fragilità umana nella sua manifestazione più radicale, l'assenza, vi dicevo, fino al versetto 6. possiamo suddividere il testo in tre strofe brevissime, così come anche le sezioni successive, seconda e terza, possiamo suddividere in tre strofe brevissime in ogni caso. Leggo dal versetto 2 al versetto 3. Come la cerva anela, ecco l'immagine che introduce questa prima sezione, introduce lo svolgimento dell'intero Salmo 42, dell'intera composizione, Salmi 42 e 43 insieme. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio, l'anima mia sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Vedete, un inizio segnato da un affanno, questa cerva ansimante alla ricerca dell'acqua con cui dissetarsi. Ma questo sono io, c'è qualcosa di animalesco in questa ricerca così patetica, in questa esigenza così urgente e vitale. E d'altra parte, vedete, il nostro orante parla di Dio e parla abbondantemente di Dio nel corso dei salmi che stiamo leggendo, ma ne parla proprio nel momento stesso in cui dichiara di essere testimone di una relazione perduta, quantomeno di una relazione compromessa, di una relazione deviata, di una relazione che non corrisponde alla sua aspettativa di vita, al suo desiderio di vita. Tra l'altro, il verbo che traduce qui con anelare è verbo che appunto serve a esprimere una tensione che in qualche caso diventa furiosa, e appunto c'è di mezzo l'urgenza di chi sta soffocando e ha bisogno di respirare si sta consumando e ha bisogno di bere l'acqua della vita. Così l'anima mia anela te, o Dio, l'anima mia sete di Dio, del Dio vivente, vedete, il Dio della mia vita. E quando si esprime così parla di Dio, ma parla di Dio assente, parla di Dio che riconosciuto da lui come l'interlocutore che immediatamente, direttamente, in modo positivo e gratificante sazia la sua sete. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. Notate, il Salmo si apre con questa nota di nostalgia, la nostalgia che denuncia l'esperienza di un'assenza, la esprime. Ma nello stesso tempo è poi vero, vedete, già ci cominciamo a rendercene conto, che questa nostalgia diventa essa stessa, nell'esperienza più profonda dell'animo umano, la testimonianza di una presenza invisibile, nascosta, non reperibile, e una presenza di cui pure la vocazione alla vita di ogni uomo ha bisogno per vivere, perché altrimenti io vengo meno. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Qui questo vedere il volto è espressione che allude a un contesto liturgico, partecipare al culto. Questo compare anche in altri testi, questo modo di usare il verbo vedere. Vedere il volto di Dio, salire a Gerusalemme, esperienza dei pellegrini, per vedere, ecco, il santo, per partecipare al culto, essere coinvolti in quella relazione potente, poderosa, che è anche significata liturgicamente, sacramentalmente, mediante la partecipazione al culto. Ma vedere, quando vedrò il tuo volto, è vero che qui c'è dunque l'eco di una esperienza pregressa su cui adesso il nostro orante ritornerà, perché evidentemente nel corso della sua vita ci sono stati momenti in cui questa visione del volto ha realizzato un evento consolante nell'animo suo, lo ha gratificato, lo ha riempito, gli ha dato motivo per ritenersi positivamente collocato nel mondo come creatura di Dio, ma adesso non è più il momento, adesso è il tempo dell'esilio, adesso è il tempo del silenzio, adesso è il tempo dell'assenza. È possibile che il testo qui, che adesso abbiamo letto così come sta scritto nella mia Bibbia e in questo modo l'ho inteso, ma è possibile che il testo qui debba essere tradotto quando verrò e quando comparirò dinanzi al volto di Dio, nel senso che allora il nostro orante non aspira semplicemente a vedere il volto, ma a essere visto. Qui probabilmente sarebbe da tradurre col passivo. Quando comparirò? Quando sarò visto? Quando sarò visto? Quando ci sarà finalmente uno sguardo che mi raggiunge in maniera tale da rendermi io conto di essere vivo? Quando potrò comparire dinanzi al volto di Dio? Ed ecco questa nostalgia che emerge in maniera così intensa, così sincera, così devota e nello stesso tempo così incapace di trasformare l'anelito in una gratificazione vitale, così come pure il nostro orante desidererebbe. Di seguito, vedete, la seconda strofa coincide con il versetto 4. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono tutto il giorno, mi dicono sempre, ma dov'è il tuo Dio? Vedete, è alla ricerca dell'acqua come quella cerva e invece dell'acqua surrogato, certamente non equivalente, ma un surrogato che appena appena può servire a inumidire le labbra, sono le lacrime. Non trovo l'acqua, trovo le mie lacrime. E vedete, lacrime che sono il mio pane, lacrime di cui mi alimento. Ma non sono le lacrime che saziano, che soddisfano quella aspettativa, quella ricerca, quell'anelito. E nello stesso tempo, vedete, il suo vissuto è irrorato da tante lacrime. È una esperienza estremamente semplice, non ha bisogno di cercare riscontri nell'ambiente che gli frequenta, anzi in quell'ambiente viene comunemente criticato anche in maniera forte, anche in maniera drastica, anche in maniera molto molto severa. Mi dicono: ma dov'è il tuo Dio? Ecco, vedete, un'esistenza esposta alla contestazione, la sua, questa sua nostalgia di Dio è un motivo per cui non soltanto non trova ancora l'acqua di cui saziarsi, la presenza nella quale immergersi come corrispondente a una vocazione per la vita, e trova trova invece interlocutori che lo contestano. È una contestazione che diventa pungente, che diventa amara, che diventa motivo di desolazione proprio inesprimibile, il disagio che il nostro orante patisce. Notate però che qui proprio da parte sua abbiamo a che fare con la dichiarazione che più viene contestato e più lui viene come colpito nell'animo, ferito nell'intimo, stretto da questa morsa di situazioni avverse attorno a lui che spremono nell'animo suo lacrime di nostalgia. E più viene contestato e più quell'attesa, quella ricerca, quel desiderio, quell'anelito trovano conferma. E infatti adesso dice: questo io ricordo, vedete, è come se le lacrime versate nell'animo, perché qui dice il mio cuore si strugge, così leggo nella mia Bibbia, versetto 5, quel si strugge e si spappola, ma è come un versamento interiore di quelle lacrime. Le lacrime normalmente scivolano sul volto, ma qui è un pianto che si è riversato nell'intimo e in realtà ha ottenuto l'effetto di lavare la parete della coscienza che custodisce i ricordi, e riemergono i ricordi. Ecco, questo io ricordo, il mio cuore si strugge, e vedete, il ricordo ci rimanda a un momento di particolare commozione per lui. Accennavo poco fa a eventi di carattere liturgico che hanno l'efficacia, i motivi di consolazione, di piena gratificazione nel cammino della vita, e questo lui ricorda. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, il Tempio, in mezzo a canti di gioia, di una moltitudine in festa. Dunque c'è stato un momento in cui lui pienezza di consolazione ha sperimentato il valore e se ne ricorda. E vedete le contestazioni che sta affrontando e le lacrime che versa, e lacrime che non può stare a fare tanta scenografia esteriore, sono lacrime che scivolano dentro l'animo, in realtà contribuiscono in maniera determinante a ripulire lo spazio interiore, dando modo di rievocare i ricordi e il valore dei ricordi e la verità di quei ricordi e l'intensità di quei ricordi. Io avanzavo fino alla casa di Dio in mezzo a gente in festa, in mezzo a canti di gioia. Ecco, dalla nostalgia al ricordo. E di seguito il ritornello qui è espresso in tono molto molto riservato. La voce in questo caso è una voce timida, appena appena sospirosa. Vedremo che il ritornello, che è il medesimo dal punto di vista del testo, la lettera del testo è il medesimo ritornello che compare tre volte, ma l'intonazione varia di volta in volta. Qui adesso per la prima volta leggiamo: perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. Questo ritornello allude alla sua realtà di essere umano con il collo piegato. Questa tristezza è il piegamento del collo. Perché ti rattristi, anima mia? L'anima mia, tra l'altro, termine che ritorna frequentemente, spesso è l'equivalente del pronome personale, come dire: anima mia, sono io. L'anima mia è il mio respiro, l'anima mia è il collo, di per sé il suo significato originario, il termine nefesh vuol dire proprio il collo, ma il collo in quanto è il canale attraverso il quale passa il fiato, che è vitale per tutti, e l'alimentazione, il cibo e la bevanda. Il collo è la mia anima, sono io chiamato alla vita, e qui il mio collo è piegato, il mio collo è ricurvo, il mio collo è È come se mi privasse di un volto, perché col collo piegato, vedete, il volto non appare. E infatti è lui, Dio, salvezza del mio volto e mio Dio, ed è lui, è solo lui che potrà ridarmi un volto, potrà ridarmi quell'impulso vitale che mi consenta di sollevare la testa e di mostrare il volto, che invece nella tristezza rimane ripiegato in una condizione di solitudine amara e senza interlocutori. Ecco, il ritornello. E vedete, il nostro orante non disarma, non si arrende, ma ha da parte sua davvero motivo per raccogliere tutto il suo vissuto in questa radicale esperienza della nostalgia, e nella nostalgia, che è dimostrazione di come sia assente quella presenza di cui lui ha bisogno, quella stessa presenza gli sta suggerendo la memoria di eventi che hanno segnato la sua vita, la memoria di momenti di festa, di momenti di gioia, di momenti di pienezza. È vero, ricordi di un passato che sembra remoto, forse bisognerebbe dimenticarlo, ed invece proprio le lacrime versate sono motivo per rinfocolare il ricordo. E la nostalgia che lo riduce in una condizione di solitudine così buia, è quella nostalgia che esercita questa singolare ma efficace operazione interna all'animo suo, per cui riemerge il ricordo, e il ricordo nella sua verità, nella sua luminosità, nella sua bellezza. E adesso vedete seconda sezione del Salmo, dal versetto 7 arriviamo al versetto 12, cioè alla fine del Salmo 42. E qui l'attenzione è concentrata proprio sul momento attuale. La prima sezione in certo modo era rivolta al passato, e in quel passato dimenticato o ricordato, dichiarato come motivo di perdita e di sconfitta, oppure invece rievocato nell'intensità del ricordo, passato. Adesso invece è il presente di colui che si rende conto di essere davvero in esilio, e qui c'è anche un riferimento geografico alle strade percorse da coloro che in certi momenti della storia del popolo di Dio furono condotti in esilio, ma sono immagini che simboleggiano una condizione di esilio, come vi dicevo inizialmente, che è universale, che riguarda non semplicemente l'allontanamento da una terra, da una città o dal tempio, ma l'esilio dalla vita, e l'esilio rispetto alla presenza che il nostro orante non avverte più, come in quel passato di cui pure è riemerso il ricordo. E adesso dice: in me si abbatte l'anima mia. Vedete che qui è lo stesso verbo che nel versetto precedente si è ripetuto con rattristarsi. Perché ti rattristi, anima mia? Adesso in me si abbatte l'anima mia. Ecco, è lui che sta sprofondando in quella condizione di tristezza. Lui adesso, vedete, si presenta così, ma si presenta così perché ha il coraggio e la coerenza di interpretare il suo vissuto attuale così come esso è. In me si abbatte l'anima mia. E allora io te mi ricordo dal paese del Giordano, dell'Hermon, dal Monte Misar, dunque qui un itinerario di esilio per chi attraversa il Giordano e si sta spostando qui in direzione nord. A cosa allude il Monte Misar è una questione aperta su cui adesso è inutile che ci intratteniamo. Fatto sta che questa prospettiva che attraverso immagini geografiche semplici ma molto efficaci esplicita l'esperienza interiore di un allontanamento dalla presenza e che pure, vedete, è contenuta nel ricordo. Io di te mi ricordo, man mano che mi allontano, man mano che mi rendo conto di essere intrappolato dentro a questo piegarsi dell'anima mia su se stessa, di me su me stesso, di questo incurvarmi dentro alla morsa di una solitudine mortale, e io mi ricordo dal paese del Giordano, dall'Hermon, dal Monte Misa. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. E qui, forse alcuni di voi che hanno frequentato quelle località si rendono conto di come alla sorgente del fiume Giordano ci sono cascate, acqua abbondantissima, uno spettacolo veramente entusiasmante, sorprendente per chi arriva dopo aver percorso territori segnati dalla calura e spesso anche piuttosto impervi per qualunque viandante. Ed ecco, un abisso chiama l'abisso. E l'impatto con queste acque abbondanti, prima alla ricerca dell'acqua è introvabile e adesso l'acqua tanto cercata è un diluvio. Addirittura, vedete, ce n'è troppa, diventa un'alluvione, diventa un pericolo. È proprio Kimchi che a proposito di questo versetto 8 dice: le angustie sembrano invitarsi l'una con l'altra ed abbattersi su di noi. E quando dice abisso chiama abisso, vedete, è l'impatto con quell'abbondanza d'acqua che casca in quel luogo così singolare, dopo aver cercato modo di dissetarsi e non aver trovato sollievo, ed invece ecco quella, e rispetto a quell'abbondanza d'acqua, ecco che si apre l'abisso interiore. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. L'esperienza interiore di un'esistenza che è travolta, di un'esistenza che è trascinata come la potenza dell'acqua, stando allo spettacolo che il nostro orante finalmente può osservare. Tutto quello che è capitato nella mia vita e come io sono stato travolto nella mia vita e come tutto è accaduto in modo tale da ridurmi a un fuscello che è spazzato come se neanche potessi lasciar traccia di me. E un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. E notate che mentre il nostro orante adesso l'immagine delle cascate, sta prendendo atto di come avverte intimamente l'inconsistenza del suo vissuto, che è travolto dentro a una vicenda che in nessun modo lui è in grado di controllare. E E d'altra parte, vedete, continua a parlare di Dio. Queste sono le, i tuoi flutti, le tue onde sopra di me sono passati, le tue cascate, le tue cascate. Già, e vedete che qui il nostro orante adesso ridotto all'evidenza di questa fragilità estrema del suo vissuto rispetto alla grandiosa manifestazione di potenza, di quell'abbondanza d'acqua che casca e che travolge tutto. E tu per me. Ed ecco la seconda strofa qui nel versetto 9 dice: di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto. Così la mia Bibbia. La mia preghiera al Dio del vivente. Vedete che invece di mio canto bisogna mettere suo canto, forse la nuova traduzione corregge, il suo canto, il Dio della mia vita, il Dio della mia vita. E qui, vedete, lui sta dicendo, ecco, che proseguendo nel suo cammino, che è un cammino di esilio, ma che è un cammino interiore, e si sta sviluppando nell'animo suo un dialogo insieme con e proprio in continuità con quell'esperienza di fragilità estrema. Sono travolto rispetto a tutto quello che è accaduto nella mia vita, io non ho più appigli, sono un fuscello portato da una corrente d'acqua poderosa. Ed ecco lui sta scoprendo che gli è dato modo di intrattenersi con familiare confidenza, con quella presenza che è assente. E il paradosso adesso diventa veramente anche un po' fastidioso, ma è esattamente così. Come in questo contesto lui scopre che gli è dato modo di interloquire, di dialogare, lui in sé, nell'animo suo, nell'esperienza di questa fragilità estrema. E ecco, di giorno il Signore mi dona la sua grazia. Guardate che il versetto 9 è il versetto centrale di tutta la composizione, Salmi 42, 40 e 43. Qui compare il nome del Signore, l'unica volta, Signore. Perché invece di Dio si parla per 22 volte, 21 volte più una volta che è questa. 22 volte si parla di Dio nel tempo dell'assenza. E il centro della nostra composizione sta qui, il Signore. È il Signore che è colui con il quale il nostro orante sta dialogando nel momento in cui ha perso tutto, non conta più niente, è un fuscello di paglia buttato nel vento o travolto dalle correnti delle cascate di questo mondo, di notte e di giorno. E vedete, qui parla del suo canto. C'è una continuità diurna e notturna che riguarda una relazione che non ha niente a che fare con quello che in certo modo il nostro orante ricercava all'inizio dell'avventura fa sì che riecheggi nell'animo suo una voce, sono dei segnali, le risonanze di suoni che lui sintetizza in un canto. C'è un canto che continua a affiorare nell'animo suo, che non è voce sua. C'è un'altra voce, che vedete non usa il linguaggio con cui il nostro orante è abituato ad esprimersi e che egli vorrebbe ascoltare, ma c'è un'altra voce. ed ecco, è il Dio della mia vita, ma è il Dio della mia vita che io non afferro, che io non so come raggiungere nel contesto di quella ricerca di relazione di cui ho bisogno per vivere, e d'altra parte appiora dal di dentro, dalla profondità dell'animo, questa voce che parla a modo suo. E poi adesso dice, ecco la terza strofa, dal versetto 10 al versetto 11, dirò a Dio mia difesa. Perché mi hai dimenticato? E vedete, quella esperienza dialogica a cui accennavano i versetti precedenti adesso assume una consistenza crescente, ma paradossalmente è un dialogo interiore che viene formulato in maniera tale da dichiarare l'assenza di Dio, e d'altra parte nel momento stesso in cui dichiara questa assenza parla con lui. Un dialogo che anzi prende vigore sempre più preciso e coerente quanto più il nostro orante viene contestato. Stavo già leggendo e proseguo. Ma perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado presso dal nemico? Presso dal nemico, già. C'è già qualcuno che dice: ma dov'è questo Dio? E c'è qualcuno che dice: ma lascia stare, ma non è questa la gratificazione di cui hai bisogno per vivere. E lui invece, per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa, e si dicono a me tutto il giorno: ma dov'è il tuo Dio? Vedete, le avversità lo stringono, le contestazioni lo affliggono, gli inciampi diventano sempre più mortificanti per lui, e questo paradossalmente contribuisce a far sì che si sviluppi nell'animo suo quella conversazione con l'invisibile, con l'irraggiungibile, con l'assente. E l'assente è esattamente rivelazione per lui, in quanto assente, della presenza che gli parla e a cui lui può parlare. E può parlare da di dentro di una storia così derlitta, di una storia così scandalizzata, di una storia così crocefissa, di una storia così, così svuotata e ridotta all'evidenza di una povertà radicale. E allora il ritornello qui compare per la seconda volta, e vedete, qui il ritornello assume un tono più vivace rispetto a quel che leggevamo nel versetto 6. Per quanto riguarda il dettato letterale del testo, il medesimo: ma perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Vedete, qui è un tono provocatorio, è un tono di rimprovero. Ma perché? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Non è più quella voce timida, soffocata, sospirosa, così come leggevamo il ritornello precedentemente. Adesso è una voce che si fa più risoluta, più energica, che esige una presa di posizione più coraggiosa, più coerente. Perché vedete, dal di dentro sta emergendo il valore di questa conversazione con lo sconosciuto, con l'invisibile, con l'assente. E allora ecco il Salmo 43, bisogna che mi sbrighi, è la terza sezione dell'intera composizione. Quando adesso leggiamo la prima strofa di questa terza sezione, versetti 1 e 2, fammi giustizia, Dio, difendi la mia casa contro gente spietata. Qui abbiamo a che fare con una situazione di conflitto, è un conflitto ormai proprio pesante, un conflitto che assume addirittura aspetti che rinviano a un contesto giudiziario. Difendi la mia causa contro gente spietata. Gente spietata è goi lo chassid, gente senza amore, gente senza amore. Già, sta avvenendo qualcosa, vedete, per cui il dibattito interiore si fa sempre più acceso, sempre più urgente, sempre più stritolante, sempre più doloroso, ma è un dibattito interiore rispetto al quale il nostro orante sta prendendo posizione in maniera sempre più energica e risoluta, perché qui si rende conto di essere alle prese con un dibattito, di essere coinvolto in un dibattito dove la sua vocazione alla vita è sollecitata da istanze diverse a configurarsi come un cammino senza amore, ed è quello che lui rifiuta, ed è una prospettiva rispetto alla quale lui non cede, non si arrende, ma lo scontro si fa più che mai vivace, ed è uno scontro che riguarda il rapporto con ambienti, persone, genti, mentalità, culture, ma è un dibattito interiore. Liberami dall'uomo iniquo e fallace, o Dio, tu sei il Dio della mia difesa. Qui compare il pronome di seconda persona singolare, tu, perché mi respingi? Lo vedete? Tu sei l'assente, e vedete, da del tuo all'assente. Tu, perché mi respingi? Perché triste me ne vado? È lo stesso vocabolo che abbiamo incontrato poco prima. È oppresso dal nemico. Tu. Vedete che anche l'assenza di Dio parla di lui per il nostro orante. Anche il vuoto è già rivelazione di una presenza che conferisce alla esistenza umana il valore di una vocazione alla vita per amare. Se non è così, è un inganno, è un imbroglio, e il nostro orante non vuole arrendersi. Di seguito adesso il versetto 3, dove invoca l'aiuto di cui ha bisogno per intraprendere un cammino. C'è di mezzo un percorso da affrontare. D'altronde questo esilio è in atto da un pezzo, e adesso dice: manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Dunque, verità di giorno, luce di notte, e un cammino. E non pretende trovare risposte corrispondenti alle sue aspettative, ma questo suo modo di invocare la presenza dell'assente è testimonianza in lui di come la sua vita stia prendendo una configurazione benefica, gratificante, consolante, una vera vita nel momento in cui chiede di essere guidato. Vedete, questa rinuncia al protagonismo nel cammino della sua vita diventa per lui motivo di interiore decisiva liberazione. Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo, alle tue dimore, dove vedete è proprio l'esperienza sempre più profonda e sempre più autentica dell'assenza di Dio che diventa rivelazione della presenza nuova, della presenza vera, della presenza pura, della presenza santa, della presenza che è è in grado di raccogliere questa esistenza derelitta e guidarla sulla strada. E allora la terza strofa, qui il versetto 5, anzi il versetto 4, verrò all'altare di Dio. Ricordate che questo è il versetto che in latino introduceva sempre la celebrazione della messa quando si celebrava in latino. Introivo ad altare Dei, ad Deum quile tipica più venduta in me. Ecco, così si recitava la messa. E si partiva con questo versetto, sempre ai piedi dell'altare, così i sacerdoti in quell'epoca, ed è il versetto 4 del nostro Salmo. Verrò all'altare di Dio. Vedete che adesso il tono della sua voce ha assunto una nota di risolutezza che non implica in nessun modo la dichiarazione di aver raggiunto, di aver finalmente conquistato, di aver finalmente dimostrato che la sua ricerca è stata premiata. No, dice: verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo, a te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Ma vedete, è proprio in questa prospettiva di una esistenza che è così totalmente, intrinsecamente consegnata a colui che è assente. E a colui che in questa assenza appunto dimostra di essere la presenza che guida, e anzi è colui che nella sua assenza diventa motivo nell'intimo dell'animo del nostro orante, perché emerga questa gioia gratuita, purissima. Dio della mia gioia e del mio giubilo, verrò all'altare di Dio, ecco, a te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Vedete la presenza in quella nostalgia, già avevamo intravisto la presenza in quel dialogo interiore che è andato man mano formulandosi in rapporto a tutte le scandalose contestazioni subite, le sconfitte e la frantumazione del vissuto, ed ecco la presenza laddove il nostro orante scopre, senza che da parte sua potesse mai prevedere un'eventualità del genere, non l'ha mica programmata lui, non se l'è costruita lui, questa letizia che diventa in lui determinazione, decisione, risolutezza. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia e del mio giubilo, a te canterò. E adesso vedete lo stesso ritornello che compare per la terza volta, e adesso diventa una vera e propria acclamazione trionfale. Ma è dal punto di vista della lettera, del testo, è lo stesso versetto che già abbiamo letto. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Una acclamazione risoluta, nel vuoto dell'esilio la certezza di un'appartenenza al Signore, invisibile e santo. Ed ecco, un momento di pienezza che paradossalmente è fatta di niente, è fatta di povertà, è fatta di vuoto, è fatta di assenza, ed è la pienezza della vita che non appartiene più a se stessa, perché è rivelazione di colui che nella eterna fecondità del suo amore ci ha chiamato a vivere. E allora lasciamo da parte il nostro salmo. E invece spostiamo l'attenzione sul brano evangelico di domenica prossima, pochi versetti, un testo peraltro letto e riletto a più riprese, ma vale la pena di sostare ancora qualche momento, approfittando del tempo che abbiamo ancora a disposizione questa sera. Vedete, noi leggiamo dal versetto 14 del capitolo primo nel Vangelo secondo Marco. Gesù nel versetto 12 è stato sospinto nel deserto. Fino al versetto 11 leggevamo a suo tempo, ricordate, Giovanni Battista, poi fu Gesù e poi fu la voce quando Gesù risale dall'acqua del Giordano, lì dove è stato battezzato da Giovanni. Ecco, leggevamo, e adesso subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, il versetto 12. E dire deserto, vedete, è dire la condizione degli uomini in esilio dalla vita. Già, i salmi che abbiamo letto, 42 e 43, l'estrema debolezza di chi affronta fino in fondo l'esperienza di questo esilio dalla vita, di chi non si nasconde, di chi non rifiuta l'evidenza, di chi non cerca mascherature superficiali e inconcludenti. Ed ecco l'esilio dalla vita, che è la condizione degli uomini, e Gesù nel deserto. È la sua missione che già così viene programmata. Il figlio di cui Dio si compiace, la voce ha proclamato questo: tu sei il mio figlio, in te il mio compiacimento. Ed ecco lo Spirito lo sospinge, lo butta nel deserto. Il verbo usato qui, tra l'altro, è un verbo molto energico. Tanto per dirne una, compare più volte a riguardo degli spiriti immondi che vengono gettati. Ma qui è lui, Gesù, che viene gettato nel deserto. Ma questo stesso verbo compare poi più avanti, forse ricordate quella famosa parabola dove ci sono i vignaioli che ad un certo momento non vogliono rendere il frutto della vigna che hanno ricevuto in affidamento, e dunque arriva il figlio del padrone della vigna e lo gettano fuori della vigna, questo verbo, ecco. E quindi è una condizione di espulsione che qui nel versetto 12 del capitolo primo nel Vangelo secondo Marco diventa un programma che già inquadra quello che sarà tutto lo svolgimento della sua missione fino ad essere gettato fuori. Eppure vedete qui lui nel deserto, dove è gettato, esilio dalla vita, coloro che furono buttati fuori dal giardino dall'inizio, e della nostra condizione umana che lui condivide nel deserto. E nel deserto lui già è testimone di come si ricompone l'equilibrio, l'armonia, la bellezza, la positività degli elementi che concorrono a illustrare il giardino della vita. Infatti qui il versetto 13 aggiunge: vi rimase 40 giorni tentato da Satana. Nel Vangelo secondo Marco non c'è il racconto delle tentazioni come negli altri due sinottici, c'è però questo richiamo certamente a Satana che nel giardino fu proprio il serpente che intervenne in forma micidiale, ma adesso Satana nel giardino non ha potere su di lui, e ci rendiamo conto che è un giardino lì dove lui nel deserto è stato gettato, perché stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Vedete, espressioni estremamente sobrie, estremamente efficaci. Il mondo infernale ha domesticato le fiere, le belve, tutto ciò che c'è di inferiore di demoniaco, ed ecco gli angeli, le creature superiori, il mondo superiore al suo servizio, tutto attorno a lui, in questo deserto che attorno a lui e per la presenza sua gettato allo sbaraglio è divenuto giardino. E in questi due versetti vedete come la grande icona che è posta a far da orientamento per tutta la catechesi dell'Evangelista Marco. Subito, già, nel deserto, in esilio dalla vita, il figlio, di cui la voce si è compiaciuta, ed ecco lui che nel suo cuore umano è specchio di quello spalancamento che nei versetti precedenti ci è stato segnalato per quanto riguarda il grembo della vita nel segreto di Dio. Sopra di lui si spalancano i cieli, è il grembo della vita nell'intimo di Dio. Ed ecco nel cuore umano del figlio di cui la voce si compiace. Su di lui tutta la creazione è convogliata attraverso l'immagine della colomba in modo tale che attorno a lui il figlio con il cuore aperto, ma nella condizione umana, il cuore di Gesù è un cuore umano, è un cuore fatto di carne ed è nella condivisione del esilio dalla vita degli uomini la corrispondenza a quella volontà d'amore che da sempre riversata inesauribile fecondità del Dio vivente. Ed ecco, guardiamo meglio, il figlio in ascolto della voce è l'Evangelo di Dio. Adesso leggiamo il versetto 14, versetto 15. D'altronde il termine Evangelo compariva fin dall'inizio del nostro capitolo primo, ne parlavamo a suo tempo, inizio dell'Evangelo di Gesù che è Cristo figlio di Dio, è la battuta di avvio del nostro evangelista Marco, è l'introduzione alla sua catechesi, quel principio che è l'Evangelo che è Gesù, l'Evangelo è Gesù, Gesù è in quanto è il figlio in ascolto della voce, il figlio che ascolta a cuore aperto la voce nel deserto, là dove la condizione umana è in esilio dalla vita, ed ecco su di lui si riversa il compiacimento che conferma l'eterna volontà d'amore per cui tutto esiste secondo l'intenzione di Dio. Ed ecco in lui, dice ancora il testo, e adesso poi ci fermiamo sui versetti seguenti brevemente, sobriamente, però con l'attenzione a alcuni dettagli che certamente ci aiutano dico certamente, forse mi illudo, ma il mio convincimento comunque è questo, ci aiutano a cogliere il valore veramente programmatico di questa pagina evangelica. In lui tutte le promesse si compiono, quando qui nel versetto 15 si parla poi del regno. Il regno è proprio l'espressione che serve a ricapitolare tutte le promesse, dunque tutto quel che si compie in lui. Quel che è importante cogliere, mi sembra necessario sottolineare, è che qui abbiamo a che fare con il figlio in ascolto della voce, in cammino, in quanto a quella voce che egli ascolta, lui offre risposta, è la sua risposta alla voce. L'Evangelo di Dio è il figlio che ascolta, è il figlio che risponde alla voce. Ma Rispondere a quella voce significa per lui, che è alle prese con il deserto, che sta condividendo l'esilio dalla vita di ogni altro essere umano, significa per lui ritornare a casa, ascoltare la voce, rispondere alla voce che lo chiama, la voce che lo riconosce, il figlio del compiacimento. Ecco, vedete, è lui che apre una strada nel deserto. È lui che apre una strada là dove gli esseri umani sono in esilio, ed è quell'esilio che egli stesso condivide. E d'altra parte, questo suo modo di essere nel deserto è già testimonianza di come in lui il giardino della vita è restaurato. Ma il giardino della vita è il contesto nel quale è depositata dall'inizio, nell'eterna provvidenza d'amore che è nel segreto di Dio, la vocazione alla vita di ogni altro essere umano, fino a noi e ciascuno di noi. E vedete, questo percorso di Gesù attraverso la condizione umana, qui è segnato da una nota di nostalgia. E uso un termine che ho citato a più riprese poco prima leggendo i salmi di questa sera, ma non è una citazione, una ripresa di quel termine abusiva. C'è la nostalgia infinita nel cuore del figlio che deve tornare a casa, che deve rispondere alla voce, ma nel suo cuore umano questa nostalgia che è l'eco nella sua condizione umana di quella voce che lo chiama dalla profondità del mistero nell'intimo di Dio. Quando qui adesso leggiamo nel versetto 14, a cui già facevo riferimento, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea. Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nell'Evangelo. Già, vedete che nel cuore del figlio il mondo già è il regno, corrispondentemente alle promesse e alle intenzioni originarie nell'iniziativa di Dio. Il tempo è compiuto. Vedete, il tempo è adesso. Tutto questo nel cuore del figlio, per come è efficace, potente, testimonianza di coerenza inflessibile, disponibilità all'accoglienza in esaurire, la nostalgia nel suo cuore. Il suo modo di rispondere alla voce è il modo di testimoniare come nel cuore suo il mondo è il regno, secondo l'intenzione di Dio. Il tempo è compiuto, è adesso, è presente. Il presente è segnato dalla rivelazione quella iniziativa d'amore che nel mistero di Dio è eterna. Nel cuore umano del figlio è un cuore misurato nel tempo e nello spazio, è il cuore umano, ed ecco, in lui il tempo è compiuto, è adesso, è il presente. Ma vedete, questo è un modo per affrontare la realtà del mondo di cui noi siamo parte, per affrontare le vicende che sono nel tempo e sono vicende che misurano l'esistenza di ogni essere umano fino a noi oggi. Ebbene, in relazione a lui il mondo è il regno e il tempo è un presente eterno. Tra l'altro qui il tempo è compiuto, dice la mia Bibbia. Il tempo è il keros, il presente. È il presente di quella parabola che citavo poco fa, dei vignaioli. E vedete che nel capitolo 12, versetto 2 del nostro Vangelo secondo Marco c'è scritto che, essendo arrivato il tempo dei frutti, allora viene inviato il figlio unigenito che poi è gettato fuori. Ma è il tempo, ecco, è il tempo che è da intendere come la presenza dell'Eterno nel nostro, adesso, così fatiscente, così transitorio, così fuggevole come esso è, stando alla nostra esperienza del tempo che si consuma. E d'altra parte vedete che proprio qui siamo venuti a sapere che questo è il tempo dove imperversa, e non ci stupisce affatto, la perversione, la cattiveria, l'ingiustizia degli uomini, perché Giovanni Battista è stato consegnato, è stato arrestato, per luce della mia Bibbia, e il povero Giovanni Battista, che è un bravo uomo, ed ecco, è una malefatta in più, ma quante ne succedono al mondo, e quante ne succedono ancora, ne succederanno, ed ecco un caso esemplare, certamente molto istruttivo per noi, Giovanni Battista consegnato. E proprio questo è il momento in cui Gesù viene, e viene, vedete, nella Galilea, che è la terra dell'esilio. È come uno sprofondamento. Orante nel Salmo 42 diceva: io sprofondo nell'abisso, le cascate che mi portano via, tanta ricerca d'acqua che non si trovava, e quando arriva il momento, ecco che l'acqua è motivo di travolgimento, di sprofondamento, di inabissamento senza rimedio. Ed ecco Gesù sprofonda, vedete, questo venire in Galilea, che è la terra della marginalità, la terra dell'esclusione, la terra della contaminazione, la terra infernale, in certo modo, quasi per definizione. Ed ecco la terra dell'esilio. E d'altra parte è proprio là che Gesù accoglie, nel suo dialogo interiore con la voce, tutto. E là dove nel suo cuore umano, a questo riguarda ancora, vedete, e non per un caso qualunque, il Salmo 42 ci fornisce strumenti interpretativi molto interessanti, il suo dialogo interiore con la voce. E Gesù resiste nella coerenza, nella corrispondenza a quella chiamata. Il figlio che deve ritornare a casa, attraversare il deserto, attraversare la Galilea, attraversare il tempo, attraversare tutti i conflitti che sono motivi così vistosi e pesanti per scoraggiare. E l'orante del Salmo, dei Salmi che leggevamo, ci ha dato una testimonianza davvero esemplare. E man mano vedete che andremo procedendo nella lettura dei Salmi del secondo libretto, ci renderemo conto del fatto che in realtà quel personaggio che appena abbiamo intravisto nei Salmi 42 e 43 è una figura messianica, è il figlio, è il viandante che ha attraversato il deserto della nostra condizione umana ha ricostruito col suo modo d'essere attorno a sé il giardino della vita. Fatto sta che adesso qui Gesù si trova sulla riva del mare, dice il versetto 16, passando lungo il mare della Galilea, ecco, è uno sguardo pensieroso quello di Gesù. In questo avvio della sua attività pubblica non ci sono molte chiacchiere, è vero, nei versetti precedenti, 14 e 15, annunciava l'Evangelo di Dio, diceva, ma sono poche parole, non è che qui abbiamo a che fare con chissà quale proclama e chissà quale illustrazione del programma. Invece Gesù guarda, certo. La scena è già di per sé, anche dal punto di vista proprio ambientale, molto istruttiva per noi. Ricordate Noè sulla riva del mare dopo il diluvio? Noè, quando esce dall'arca. Ma pensate sulla riva del mare come alla località raggiunta da coloro che sono reduci in fuga dall'Egitto, nel libro dell'Esodo. Era soltanto una località che possiamo così definire dal punto di vista geografico, perché arrivati sulla sponda di quel mare sono alle prese con l'ostacolo che impedisce a loro di proseguire nel cammino, quando intanto il faraone con il suo esercito li sta inseguendo e sta per raggiungerli. E vedete sulla riva del mare, che è una immagine estremamente efficace per cogliere l'esperienza di tutti coloro che affrontano il conflitto definitivo nel cammino della vita. Qualcosa del genere appunto nei salmi che leggevamo questa sera. Il conflitto definitivo, laddove si pone l'alternativa radicale tra l'assuefazione a una vita che si spegne nella maledizione o la scoperta di come nel suo spegnersi la vita si riempie della benedizione che la restituisce alla sua fecondità originaria. Sulla riva del mare, lì dove bisogna fare i conti per forza. Ed ecco, ci sono i pescatori. Sotto lo sguardo di Gesù ci sono i pescatori. Notate che qui la scena, la lettura dei salmi a questo riguardo ci dà qualche suggerimento, ma non è un abuso affermare che siamo alle prese con gente che conosce la disperazione del naufragio. Sono sulla riva, sono stati ributtati a riva. Notate che quando qui c'è scritto che Pietro e suo fratello Andrea pescano, gettano le reti in mare, lo dicevo senz'altro tante altre volte quando mi è capitato, ho usato il verbo che serve a indicare la pesca, ma come è possibile praticarla stando a terra, quella rete che si manovra da terra, per dire che questi saranno pescatori, sono pescatori, ma sono pescatori che in un modo o nell'altro sono stati ributtati sulla riva. Sulla riva del mare ci sono dei criti di ogni genere, hanno conosciuto un qualche naufragio e forse il naufragio definitivo, per cui in un certo modo sono passati anche attraverso il dramma di una loro disperazione, ma ributtati a riva, ecco, e Gesù li osserva, vedete questo sguardo intenso, silenzioso, che pure parla, lo sguardo di Gesù parla, è in uno sguardo che canta, diceva l'orante del Salmo 42, sentirsi guardati da una presenza che non è palpabile, che non è comprensibile, che non è visibile, è una presenza che canta nel cuore umano, una voce che riecheggia. E Gesù guarda. Vedete, i primi due, e poi ci sono gli altri due, in caso degli altri due c'è anche la barca, sì. C'è anche il padre, c'è una piccola azienda, perché ci sono anche dei garzoni, ma è vero, vedete, che sotto lo sguardo di Gesù, quegli altri due, che sono poi i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, stavano riassettando le reti, anche questo è un verbo interessante. Il caso precedente il verbo è amfiballen. L'amfiblistron è la rete che si usa stando a terra, mentre il diction è la rete che si usa stando in acqua, in mare, con la barca. E quindi adesso questi sì, sono dei pescatori che dotati di barca affrontano anche il mare aperto, ma tanto le reti sono smagliate. Vedete questo sguardo di Gesù che coglie l'esperienza di una fatica che è segnata da sconfitte, motivi di stanchezza, gente che si è data da fare per ricercare, per instaurare un regime di vita gratificante, ed ecco sotto lo sguardo io sono lì ributtati sulla riva. Ed è uno sguardo d'amore quello di Gesù, è uno sguardo che illumina le strade che si aprono attraverso il mare, come nel Salmo 43. Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi. Ed ecco, poche parole, seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini, i primi due, poi ci sono gli altri due. Vedete, in maniera così sobria, ma anche così commovente, qui in queste poche righe del Vangelo secondo Marco ha annunciato il principio di un giorno nuovo. Un giorno nuovo. Seguirlo significa per i pescatori sperimentare una determinazione gioiosa, inesprimibile, non ha bisogno di parole oltretutto, non è neanche possibile trovare le parole, però lo seguirono. Cosa vuol dire? Lo seguirono. È un giorno nuovo, è come la scoperta di quell'orante nel Salmo 43 che ritrova in sé, al di là di ogni sua programmazione, al di là di ogni sua capacità di argomentare, di formulare motivazioni, convincimenti, decisioni, è una gioia che si è espressa nella sua gratuità come energia traboccante, che più è determinante di così non poteva essere per quanto riguarda l'orientamento della sua vita nel caso di quel tale. E adesso qui seguirono, che non sappiamo bene, è semplicemente l'avvio di un cammino che poi conoscerà tante vicissitudini, tante congiunture impreviste, tanti incidenti, ma non di questo adesso è inutile che stiamo a preoccuparci. Il fatto è che sono già coinvolti nell'impresa che li porta al largo, e li porta al largo per raccogliere tutti i naufraghi del mondo. Quando qui Gesù dice vi farò pescatori di uomini, cosa vuol dire? Si rivolge a coloro che hanno già fatto esperienza del naufragio, sono stati ributtati a riva. Ed ecco, vi farò pescatori di uomini, tutti i naufraghi del mondo. Cosa vuol dire pescare uomini? Pescare naufraghi. Naufraghi. Già, Già, perché quella è la strada. Quella è la strada, ma suppone un retroterra, un apprendistato, suppone il primo libretto del Salterio, ma siamo al punto di partenza per un'altra tappa. Adesso è l'assenza che diventa il luogo in cui la presenza si rivela e si impone in maniera vitale. È l'Evangelo di Dio. E così comincia sempre anche per noi. Sempre un po' storditi, sempre un poco imbarazzati come siamo noi. E così il nostro esilio dalla vita diventa il nostro cammino di viandanti che lo seguono. Finché ci ritroveremo, vedete qui il verbo seguire, acoluzzino in greco, un verbo che compare altre volte nel Vangelo secondo Marco, compare in maniera veramente solenne in quel brano che racconta l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ricordate capitolo 11, versetto 9, ed ecco ci ritroveremo anche noi nella festa di quelli che cantavano Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, capitolo 11, versetto 9, l'orante dei Salmi 42 e 43 rievocava momenti di pellegrinaggio, di festa, processioni liturgiche, ed ecco ci ritroveremo anche noi, perché seguirlo significa nel contesto di questa esperienza dell'esilio dalla vita che mette in evidenza la nostra desertificazione senza rimedio, eppure è proprio in questo contesto che siamo in grado di seguirlo, perché siamo guardati da lui, siamo sotto il suo sguardo, siamo illuminati laddove c'è un percorso tracciato da lui e anche vedete proprio nel Vangelo secondo Marco la pagina che precede l'ingresso del Signore a Gerusalemme, che adesso richiamavo, è la pagina nella quale compare quel mendicante cieco di nome Bartimeo, che poi è il discepolo che segue Gesù sulla strada. Così si conclude il capitolo 10 e poi si apre il capitolo 11, l'ingresso a Gerusalemme. Capitolo 10, versetto 52. Bartimeo lo seguiva sulla strada. E vedete, anche noi allora scopriremo che nudi come Bartimeo, ma scopriremo che ci è donata la dolcezza del regno che viene nel nostro povero cuore umano, quella dolcezza del regno che apre il nostro povero cuore umano a misura della smisurata misericordia di Dio. Convertiamoci e crediamo nell'Evangelo. Fermiamoci con il